con la nuova veste grafica. Allora partiamo con la prima partita questa sera, 20:45, Lazio-Como. Per la Lazio Lorenzo Beccarisi, per il Como Mario Molteni.
Vuole reagire la Lazio di Baroni e iniziare al meglio il girone di ritorno dopo la pesante sconfitta nel derby di domenica. Il tecnico biancoceleste dovrà però fare a meno di diversi giocatori tra infortuni e squalifiche. Sono ben 6 gli indisponibili per Baroni. Oltre a Vesino e Patrick, che non rientreranno prima di febbraio, rimane ai box Pedro, che ha nel mirino la sfida del 19 a Verona. A loro si aggiungono gli squalificati Castellanos, Gile e Zaccagni. Baroni si affida al 4-2-3-1 con Provedel confermato tra i pali, linea difensiva con Lazzari che torna a titolare a destra e Pellegrini a sinistra, al posto dell'acciaccato Tavares che va in panchina. Al centro, al fianco di Romagnoli, prima da titolare in Serie A per Samuele Gigot. A centrocampo la solita coppia composta da Rovella e Guendouzi, mentre sulla tre quarti spazio a Dele Basciru che partirà da sinistra con Isaksen a destra e Chauna che si muoverà da trequartista alle spalle di Boulaye Dia, al quale Baroni chiede un gol che manca dal 4 novembre.
Sarà sicuramente una sfida diversa rispetto a quella di qualche settimana fa al Sinigaglia, quella che si giocherà stasera all'Olimpico tra Lazio e Como. I lariani sono in un buon momento e intendono continuare la serie positiva. Il ritiro di Marbella è servito a mister Fabregas per cementare ulteriormente il gruppo ed anche per inserire due nuovi arrivati, Buttez e Diao. La voglia di vincere è tanta e il modulo dei lariani sarà il consueto 4-2-3-1. Tra i pali potrebbe esserci proprio il nuovo arrivato Buttez, mentre la difesa a 4 con Van den Brent, Dossena, Kempf e Moreno. A centrocampo Engelhardt ed Acuña. I quattro del reparto offensivo saranno come sempre Strafezza, Nico Paz, attesissimo all'Olimpico, Fadera e il bomber Cutrone. Studio.
Lazio Como, come finisce Stefano Impalomeni?
Nella Lazio tante assenze, Marco. Como in un buon momento, dunque il Como che va a vincere allo Stadio Olimpico. Lazio Como, segno 2.
Sabato ore 15 è il momento di Empoli-Lecce, per l'Empoli Simone Galli, per il Lecce Filippo Verri.
La partita con il Lecce è un crocevia importante per la stagione dell'Empoli, essendo uno scontro diretto. D'Aversa ritrova completamente la sua difesa titolare con Goglicizze a destra, Ismaili al centro e Viti a sinistra, naturalmente davanti a Vasquez. A centrocampo sulle fasce agiranno invece Giasi a destra e Pezzella a sinistra. In mediana ci saranno 3 giocatori, probabilmente Anjorin, Henderson e Grassi, anche se Malè comunque ha ben figurato nello scorso match e potrebbe essere una valida alternativa. Invece in attacco, viste anche la partenza di Ekong e l'assenza di Solbakken, sembra scontato l'utilizzo del tandem composto da Sebastiano Esposito e da Lorenzo Colombo.
Il girone di ritorno del Lecce si apre ad Empoli e mister Giampaolo non ha squalificati, tuttavia dovrà fare a meno degli infortunati Gaspar, Gallo, Banda, Rafià e Berisha. Assenze importanti che condizioneranno le sue scelte, tuttavia il modulo resterà 4-3-3. Falcone in porta, terzino destro Gilbert, coppia centrale Baschirotto, Jean, a sinistra in sostituzione di Gallo ci dovrebbe essere Dorgu. In mezzo al campo certi di un posto Pierre e Koulibaly, manca Rafià, ballottaggio tra Elgason e Ramadani con l'islandese in vantaggio. Nel tridente non ci sarà quindi Dorgu in quanto impegnato in difesa, sulla fascia destra in pole position Pierotti, su quella opposta ballottaggio fra Morente e Carlson con lo spagnolo in leggero vantaggio e Kristovic sarà la punta centrale. Studio.
Scontro salvezza Empoli-Lecce, come finisce Stefano Impalomeni?
Con la vittoria dell'Empoli, Empoli-Lecce, segno 1.
Sabato ore 15, Udinese-Atalanta. E allora per l'Udinese Davide Marchiol, per l'Atalanta Patrick Iannarelli.
L'Udinese si prepara a ricevere al Buonenergy Stadium l'Atalanta di Gasperini e lo dovrà fare con pesanti dubbi per quanto riguarda il reparto offensivo, visto che Lorenzo Lucca è squalificato e Keynan Davis ha avuto una ricaduta che lo terrà fuori dai giochi ancora per qualche settimana. Kostas Runjić non dovrebbe avere dubbi per quanto riguarda portiere e difesa, con Sava tra i pali e Solé, Biol e Christensen a formare la difesa davanti a lui, sulle fasce e Zibu a destra con Zemura favorito a sinistra su Camara, in cabina di regia Kastrom con sulle mezzali Pajero e Lovric favoriti per un ruolo da titolare. Lì davanti i principali dubbi: c'è un Sanchez che scalpita ma che sembra avere ancora bisogno di minuti per riuscire a di lavoro per riuscire a ritrovare una formazione fisica al top. Il favorito in questo momento è Iker Bravo, ma la soluzione Nino non si può escludere. Di fianco a loro ci sarà in ogni caso Tovè.
Voltare pagina, cancellare definitivamente la sconfitta di Riyadh in Supercoppa. L'Atalanta di Giampiero Gasperini è tornata ad allenarsi per preparare appunto la trasferta di Udine contro l'Udinese, una partita di certo non facile, però i nerazzurri vogliono ripartire da quel punto strappato alla Lazio, anche in maniera rocambolesca, però con le unghie e con i denti, proprio perché l'obiettivo è quello innanzitutto di finire tra le prime quattro e poi chiaramente giocarsela lì in testa alla classifica. Tre gli assenti sicuri per Giampiero Piero Gasperini: Quadrado ancora alle prese col problema muscolare riscontrato dopo la trasferta dell'Olimpico. Per quanto riguarda Scamacca, ha iniziato a lavorare in maniera individuale sul campo, però ci vuole ancora un po' per rivederlo all'opera. E poi Retegui non ci sarà, potrebbe essere recuperato per la partita contro la Juventus o comunque col Napoli, quindi Gasperini potrebbe riavere il proprio attaccante. Sarà fondamentale fare i tre punti anche per rimanere scia del Napoli e lanciare segnali anche all'Inter. A voi studio.
Torna l'Atalanta un po' più vera contro l'Udinese, come finisce Stefano Impallomeni?
Atalanta che vedo un pochino più favorita rispetto all'Udinese, quindi vittoria dell'Atalanta, Udinese-Atalanta, segno 2.
Ore 18, il derby di Torino, Torino-Juventus, per il Torino Emanuele Pastorella, per la Juventus Camillo De Michelis.
Il Torino si prepara al derby contro la Juventus con i dubbi Coco e Ricci. Sarà la rifinitura a porte aperte al Philadelphia a decretare l'esito finale sull'eventuale recupero dei due giocatori. C'è un discreto ottimismo, soprattutto per quel che riguarda il difensore, ma anche il centrocampista ha buone probabilità di poter recuperare in tempo per sfidare la Juventus. Così il tecnico dovrebbe riuscire a schierare la sua formazione migliore in questo momento, al netto della mancanza di acquisti dal mercato invernale. Quindi con Milinkovic-Savic in porta, Vojvoda, Maripan e Coco in difesa, Lazzaro e Sosa sulle corsie con Vlasic, Ricci e probabilmente Linetti a centrocampo. In attacco la novità dovrebbe essere rappresentata dal ritorno di Sanabria dal primo minuto, quindi con il paraguaiano in vantaggio nel ballottaggio con Caramò al fianco di Adams, che con lo scozzese che sarà al primo derby della Mole perché alla sfida d'andata era indisponibile.
La Juventus sabato 11 gennaio tornerà in campo dopo la delusione di Supercoppa e se la vedrà contro il Torino. Thiago Motta non potrà contare su Dusan Vlahovic e Francisco Consensao, che saranno assenti, e quindi i bianconeri saranno nuovamente in emergenza in termini di uomini a disposizione. Il tecnico della Juventus contro il Torino si affiderà al 4-2-3-1. In porta giocherà Di Gregorio, in difesa sulla destra sarà confermato Savona, in mezzo, visto le tante assenze, toccherà ancora Gatti e Kalulu, mentre a sinistra è aperto il ballottaggio tra Cambiaso e McKenny. A centrocampo non ci sarà la squalificato Locatelli e al suo posto dovrebbe agire con Meiners. L'olandese probabilmente si muoverà al fianco di Kefren Turam. Sulla tre quarti dovrebbe esserci la novità Douglas Luiz, che avrà ai suoi lati Ildiz e Mbangula, che agiranno rispettivamente sulla destra e sulla sinistra. In avanti, visto il forfè di Dusan Vlahovic, dovrebbe giocare Nico Gonzalez. Studio.
Una Juventus che con delle defezioni affronta il derby contro il Torino, come finisce Stefano Impallomeni?
Con la vittoria del Toro, Torino Udinese e Juventus, scusate, segno 1.
Ore 20:45, invece su DAZN Sky c'è Milan Cagliari, la prima di Conceição in campionato per il Milan, Antonello Gioia per il Cagliari, Giancarlo Cornacchia.
Dopo la spedizione trionfale a Riyadh per la Supercoppa Italiana, il Milan torna a concentrarsi sul campionato, dove Sergio Conceição, il nuovo allenatore rossonero, esordirà contro il Cagliari a San Siro. E lo farà avendo recuperato diversi giocatori che erano acciaccati in Supercoppa, che hanno comunque giocato, a cominciare da Rafael Leão, che ovviamente giocherà titolare contro i sardi. Molto importante il recupero di Leão, mancherà ancora Chukwueze, però mancherà anche Loftus-Cheek, che si è infortunato a una ricaduta al problema subito a dicembre, però insomma la squadra titolare sarà sostanzialmente quella. Maignan in porta, in difesa Calabria perché Emerson Royale è squalificato, Tomori, Ciao e Teo Hernandez, a centrocampo Fofana e Musa con rendersi un po' più avanzato, davanti Leao, Pulisic e Morata, quindi Abraham va in panchina, Camarda va in panchina, bisogna capire Okafor, probabilmente non sarà convocato perché è in procinto di partire per Lipsia, però sostanzialmente il primo Milan di Conceição di campionato è al completo.
Dopo aver ritrovato la vittoria che ha spezzato una serie negativa di 5 sconfitte consecutive da campionato in Coppa e aver riottenuto un pizzico di serenità per il Cagliari, è subito tempo di altro esame molto probante domani alle 20:45 alla Scala del Calcio contro il Milan, che ha appena vinto la Supercoppa Italiana ma che inevitabilmente potrebbe risentire anche di un minimo di stanchezza. Nicola questo lo sa, però non vorrà neanche sembrare eccessivamente presuntuoso, per cui classico 4-2-3-1 con il neo acquisto Elia Caprile in porta, difesa ermetica con Zappa a destra, Obert a sinistra, Luperto e Palomino al centro considerate le precarie condizioni di Mina, due mediani di sostanza come Adopo e Makumbu, Zortea, Viola e Augello a sostegno dell'unica punta Piccoli, che ha ritrovato il gol dopo un digiuno di ben 5 partite. Studio
Stefano Palomeni, Conceição alla guida del Milan, conosce la Serie A, come finisce Milan-Cagliari?
Effetto Supercoppa, vincerà il Milan, Milan-Cagliari segno 1.
Andiamo a domenica alle 12:30, lunch match tra Genoa e Parma, per il Genoa Franco Vanzini, per il Parma Tommaso Rocca.
Non mancano i dubbi in casa Genoa in vista della gara interna contro il Parma che si giocherà al Ferraris domenica con fischio di inizio alle ore 12:30. Il problema principale per Misia Vieira è quello di far girare al massimo la fase offensiva. Sono poche infatti le reti realizzate dai liguri in questa stagione ed in casa oltretutto non hanno mai portato in dote i 3 punti. Fermatosi Vitigni e Konekubo nei box, restano solo 3 giocatori abili e arruolabili. Si tratta di Pinamonti, Ekator e Balotelli. È da pensare che un paio di questi possano scendere in campo per avere un grifone più attrazione anteriore, a meno che il tecnico non insista con Pinamonti centravanti e la coppia Zanoli-Miretti ai suoi fianchi. Ecco che potrebbe esserci l'opportunità per vedere Mario Balotelli per almeno un tempo, anche assieme a Pinamonti. Per il resto in difesa dovrebbe tornare Sabelli sull'audi destra al posto di De Winter, meno propenso alla spinta offensiva sulla fascia. In mezzo non si dovrebbe cambiare nulla con il trio confermato formato da Frendrup, Badel e Tosby. Da registrare quello che probabilmente sarà il saluto degli oltre 30.000 tifosi ad Alessandro Bogliacco, che alla fine della gara si trasferirà proprio ai Ducali. Ma eccoci al possibile schieramento: Leali, Sabelli, Bani, Vasquez, Martin, Frendrup, Badel, Torsby, Zanoli, Pinamonti, Ekator o Balotelli o Miretti.
Il girone di ritorno del Parma comincia subito con uno scontro diretto cruciale in programma domenica alle 12:30 a Genova. Un'altra sfida delicatissima in un gennaio decisivo, fatto di tanti scontri per la salvezza. Buone notizie però arrivano dall'infermeria. Pecchia recupera Camara e confida di avere a disposizione anche Mann ed Estevez. L'unico che resta invece in dubbio è Koulibaly. Davanti a Suzuki potrebbe essere confermata in blocco la difesa che è riuscita a non subire gol a Torino, quindi Balog e Valenti come coppia centrale con Del Prato largo a destra e Valeri sulla sinistra. In mediana potrebbe ritrovare la titolarità Keita. A completare il centrocampo confermati Som ed Hernani in posizione di trequarti. Largo sulla sinistra va verso la conferma del primo minuto anche Mihaila dopo l'ottima prova di Torino, mentre a destra Pecchia spera di poter contare su Mann dal primo minuto. Come riferimento avanzato dovrebbe tornare dal primo minuto anche Bonny dopo 2 panchine consecutive. Curiosità anche sulla prima possibile convocazione del nuovo acquisto Lovic. Studio.
Altro scontro salvezza, Genoa-Parma, come finisce Stefano Palomani?
Con un pari Genoa-Parma dell'ora di pranzo, segno X.
Ore 15, Venezia-Inter. L'Inter deve dimenticare il derby di Supercoppa e allora per il Venezia Daniele Najar e per l'Inter Ivan Cardia.
Dopo aver decisamente scosso la propria classifica con 3 pareggi e 1 vittoria nelle ultime 5 partite, Di Francesco arriva alla sfida contro l'Inter con una formazione da reinventare del suo Venezia. Oltre a Svoboda e Duncan, infatti, sono da valutare le condizioni di Oristanio, Dumbia e Cernigoi. Poi ci sono Andersen, Candela e Gittier con un piede e mezzo fuori dalla squadra per il mercato. È possibile che non vengano infatti nemmeno convocati. Davanti a Stankovic nel 3-4-2-1 il tecnico confermerà il trio composto da Altare, Izes e Sverco in difesa, con Zampone e Carboni scelte obbligate sulle fasce. Busio, Nicolussi e Caviglia sono sicuri di un posto in mediana. A completare il centrocampo, ballottaggio fra Ellerson e il nuovo arrivato dallo Zurigo Cheikh Kondé. Se dovesse vincere il ballottaggio Ellerson, sarebbe lui a agire come trequartista più avanzato, altrimenti toccherà a Busio avanzare di qualche metro. Dietro poi Ampali in attacco, poi, se non dovesse farselo Oristanio, occasione per Yeboah dal primo minuto.
Simone Inzaghi deve fare i conti con diverse assenze, l'ultima è quella di Jan Bissek, che ha subito una distrazione muscolare, rimarrà ai box per 15-20 giorni. A Venezia mancheranno anche Francesco Acerbi, che ha ricominciato a lavorare con il gruppo ma sarà insomma protagonista di un rientro graduale. Out anche a Cancelanoglu, che rientrerà contro il Bologna, e Joaquin Correa tornerà invece, ma dalla panchina, Benjamin Pavard. Il posto del tedesco Bissek in difesa sarà preso da Darmian, con De Vrij e Bastoni davanti a Sommer, Dumfries sulla destra, a sinistra è favorito Di Marco su Carlos Augusto. Il principale ballottaggio riguarda la posizione di regista, senza Çalhanoğlu dovrebbe toccare ad Aslani, ma attenzione a Zielinski, con Barella e Mkhitaryan a completare il centrocampo. Davanti tornerà a disposizione dell'allenatore dell'Inter Marcus Thuram, in pole sul Mediterraneo per fare coppia con Lautaro Martinez. A voi studio.
E allora vediamo la reazione, se ci sarà, dell'Inter contro il Venezia. Come finisce Venezia-Inter?
Marco, non sarà una partita facile, ma alla fine vincerà l'Inter. Venezia-Inter, segno 2.
Ore 18 al Dallara, Bologna-Roma. Per il Bologna Leonardo Bosello, per la Roma Gabriele Chiocchio.
Il Bologna domenica alle 18 sarà in campo per il suo primo match di questo 2025 alle 18 al Dallara contro la Roma di Claudio Ranieri. Vincenzo Italiano per la sfida contro i giallorossi non avrà a disposizione lo squalificato Tommaso Pobega e gli indisponibili Ebischer e Lazzuzzi e Cambiaghi, con gli ultimi due però sulla via del recupero, che si sono allenati in parte con il gruppo nella seduta odierna a Casteldebole. I rossoblù per la gara contro i capitolini potrebbero scendere in campo con un 4-2-3-1, la probabile formazione vedrà Skorup in porta, difesa 4 da destra a sinistra con Holm, Beukema, Lukumi e Miranda. In mezzo al campo sicuramente ci sarà Freuler e molto probabilmente al suo fianco in mediana ci sarà Lewis Ferguson. Tre quarti invece da destra a sinistra con Orsolini, Odgaard, Ndoi, a suggerire la prima punta Santi Castro.
Archiviato positivamente il derby, per la Roma si ripresenta il problema delle gare fuori casa. A Bologna i giallorossi cercano il primo successo stagionale lontano dallo Stadio Olimpico, su un campo dove però non vincono dal dicembre 2020. L'11 fisso scelto da Ranieri è ormai quasi completamente definito. Il trio difensivo davanti a Svilar sarà composto come sempre da Mancini, Hummels e Ndicka, con Salemakers e anche Ligno sugli esterni. Con Cristante ancora out, Koné e Paredes sono confermati in mediana, così come Dybala e Dovbyk davanti. L'11esima maglia se la giocano in tre: Lorenzo Pellegrini, a segno nel derby, Nicolò Pisilli e Stefano Sciarawi, con il modulo che verrà adattato di conseguenza a questa scelta. Studio.
Post derby vincente per la Roma contro il Bologna, come finisce il match in Palomeni?
Con la vittoria della Roma, e dunque Bologna-Roma segno 2.
Napoli-Verona 20:45 domenica per il Napoli, Fabio Tarantino, per il Verona Francesco Galvagni.
Decisamente movimentata la vigilia di Napoli-Verona in campo domenica alle 20:45 allo stadio Maradona, movimentata per le voci che si rincorrono di calciomercato, legate soprattutto al futuro di Kvaratskhelia, Kvaratskhelia che è molto vicino al Paris Saint-Germain, che semplicemente piace tanto e da tempo al club francese. Non ci sarà domenica il georgiano per ovvi motivi. Il Napoli si prepara ad affrontare la prima del girone di ritorno. Conte parlerà domani pomeriggio da Castelvolturno in conferenza stampa. La formazione 4-3-3 con diverse novità, ma anche molte conferme rispetto alla vittoria contro la Fiorentina. In porta ovviamente ci sarà Meretti, in difesa Di Lorenzo, Rachmani, Juan Jesus confermato al posto dell'infortunato Buongiorno, e a sinistra Olivera che dovrebbe recuperare dopo l'infortunio. Nel finale al Franchi, a centrocampo lo Bottega con Anghissà e il solito McTominay, in attacco Politano è pronto a rientro, ma ci sarà come sempre Neres sulla destra, Lukaku centravanti di riferimento, a sinistra confermato Spinazzola che ha fatto molto bene nell'ultimo turno di campionato. Questo è il probabile 4-3-3 del Napoli per la gara contro il Verona.
Sarà un problema di partita d'emergenza quello che affronterà il Napoli di Antonio Conte domenica sera allo stadio Maradona, con le squalifiche di Chachua e Serdar che porteranno mister Zanetti a dover rivedere un po' il suo 11 iniziale. Sarà ancora 3-4-2-1 con Montipo tra i pali, Davidovic, Coppola e Ghilardi a comporre il collaudato terzetto difensivo. In mezzo al campo tornerà Red Brian del primo minuto con il francese che andrà ad affiancare Andrei Duda. Per quanto invece riguarda le corsi laterali, ci sarà Bradaric a sinistra, mentre sulla destra è ballottaggio tra Dani Liuk e Faraoni, con il primo leggermente avvantaggiato. Per quanto invece riguarda il reparto offensivo, conferma del tridente visto in campo contro l'Udinese, cioè Suslov e Amin Sar sulla tre quarti a supporto di Kasper Tengs, che partirà, come dico subito, come riferimento offensivo centrale. Studio.
In attesa di capire quale sarà il futuro di Kvaratskhelia, come finisce Napoli-Verona?
Vince il Napoli, Napoli-Verona segno 1.
E chiudiamo con la gara di lunedì 20:45 su DAZN Sky. Monza-Fiorentina, l'ex Palladino torna contro la sua squadra per il Monza Federico Ferrario, per la Fiorentina Dimitri Conti.
Il Monza, sempre più fanalino di coda di questo campionato, affronta il suo passato e al Lupower Stadium arriva Raffaele Palladino, l'attuale tecnico viola che tanto ha fatto bene nei due anni qui in Brianza e che dal momento in cui è andato via le cose sono andate completamente a rotoli e la classifica lo dimostra. Chissà se proprio contro di lui potrebbe arrivare la svolta della stagione brianzola. Come cercherà di essere fatta questa svolta? Con il solito 3-4-2-1 firmato Salvatore Bocchetti, titturati fra i pali, in difesa Izzo, Caldirola e Andrea Carboni, a centrocampo Bondo e Bianco i due perni, sulle fasce out Kyriakopoulos e dunque titolari Birindelli e Pedro Pereira da una parte e dall'altra, in attacco il tridente confermato Maldini, Caprari e Milan Djuric.
Tutti a disposizione tranne Edoardo Bove per mister Palladino, che nella sua Monza, là dove si è imposto, si è affermato come allenatore, è chiamato a portare fuori la Fiorentina dal recente stato di crisi di risultati. Dovrebbe tornare al 4-2-3-1 il tecnico viola, con De Gea tra i pali, con Dodò, Comuzzo e Ranieri a comporre tre quarti di linea difensiva e Gosens che sembra in aria di tornare dal primo minuto dopo aver invece lasciato spazio a Parisi nelle ultime uscite. A centrocampo favoriti Cataldi e Adli, che sono un po' la coppia tipo di Palladino da quando ha cambiato modulo. Gudmundsson favorito su Beltran per agire nella zona di trequartista centrale, ai suoi lati da una parte Sottil, dall'altra Colpani, prima punta Moisken. Studio.
Ci siamo, ultima partita, come finisce Monza-Fiorentina, Stefani Palomeni?
Con un buon pareggio, dunque Monza-Fiorentina, segno X.
Termina qua il giro dei campi della 20ª giornata di campionato.